Napoli ha ripreso gli allenamenti in vista del Genoa. Gli azzurri sono chiamati a riprendere subito a correre in campionato dopo la sconfitta con la Lazio. Ne parliamo ora a Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio tiro. Siamo pronti, tutti in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera a tutti amici di Radio Marte, siamo qui per Marte Sport Live dalle 20 alle 21 in vostra compagnia. Chi vi parla? Emanuela Castelli, regia. Saluto e ringrazio Vincenzo Russo. Tantissimi argomenti da trattare, perché come dicevamo in apertura di trasmissione, il Napoli ha ripreso ad allenarsi in vista del Genoa. Alla spicciolata torneranno man mano tutti gli azzurri che sono stati impegnati e sono ancora impegnati, alcuni di questi con le proprie rispettive nazionali, a Rudy Garcia e agli azzurri appunto il compito di riscattare la prestazione che ha lasciato più di qualche dubbio e sicuramente tanta amarezza contro la Lazio, che poi ha fruttato una sconfitta meritata sul campo da parte degli azzurri stessi. Ne parliamo con tantissimi ospiti, ma subito un focus lo facciamo velocissimo, rapidissimo su Politano, perché la società sportiva Calcio Napoli ha diramato l'esito degli esami strumentali cui è stato sottoposto il calciatore nella giornata odierna. Gli esami hanno evidenziato una elongazione del muscolo soleo della gamba destra. L'attaccante azzurro ha svolto terapie. Ne parliamo subito con il dottore Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli. Benvenuto su Marte.
Salve, buonasera a tutti.
Allora dottore, proprio una domanda rapidissima, so che è impegnato e la ringraziamo per essere qui con noi questa sera. L'elongazione del muscolo soleo della gamba destra, più o meno i tempi di recupero quali sono?
Ma i tempi di recupero dipende se c'è una lesione o non c'è, perché se c'è una lesione i tempi di recupero, per quanto ho visto che adesso li hanno ridotti un po', ma prima di 2-3 settimane non recupera se c'è una lesione, ma l'elongazione non dovrebbe esserci lesione, quindi io penso che Politano sarà in campo anche sabato, anche perché lo staff è all'altezza veramente.
Lo staff è sicuramente all'altezza della situazione, quindi meno preoccupazione rispetto a quella che c'era nelle primissime ore.
Sicuramente sì, meno preoccupazione, è un affaticamento a un polpaccio e basta.
Va benissimo, dottore.
Secondo me però io non so niente, sto al di fuori.
No, certo, è chiaro. Ci basiamo su quello che è stato il comunicato del Napoli sulla.
È chiaro.
La ringraziamo, dottore, per essere stato con noi per questo flash rapidissimo su Politano. Grazie, buona serata. Allora era un aggiornamento doveroso, perché insomma c'erano state tante valutazioni diverse, però senza gli esiti ufficiali degli esami a cui il calciatore era stato sottoposto in giornata, quindi staremo a vedere. Comunque un cauto ottimismo ovviamente in dubbio insomma per la partita con il Genoa. Staremo a vedere poi come nei prossimi giorni la situazione fisica di Matteo Politano evolverà, ma andiamo a parlare del Napoli ovviamente, quindi di quello che ci dirà il campo, ma anche di qualche nodo contrattuale che ancora non si riesce a sciogliere, che qui a Napoli tiene particolarmente banco, e lo facciamo con un espertissimo, Luca Marchetti di Sky Sport. Bentornato su Marte.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Luca, ovviamente a Napoli si fa un gran parlare del contratto di Victor Osimhen. Io ti chiedo subito se ci sono novità e soprattutto perché questa firma, se ne parla oramai da settimane, 11 gli incontri tra Roberto Calenda e il Calcio Napoli, però perché questa firma non è ancora arrivata?
Ma sul perché sinceramente non te lo so dire, con tutta sincerità. Credo che, come la attende tutta Napoli, diciamo che l'attendiamo anche noi, no? Perché è stata una cosa che abbiamo seguito con grande attenzione durante tutta la finestra di mercato, perché c'era una necessità da parte del Napoli di trovare un accordo con il giocatore per evitare anche che potessero esserci delle situazioni che potessero portare poi a un divorzio, che poi non c'è stato, e quindi questo che credo sia la garanzia che Osimhen ha voluto e che il Napoli ha voluto per cercare di risolvere la situazione. Quindi se poi la firma concretamente arriva fra 2 giorni, 5 giorni, una settimana, poco sposta, l'importante è che si mantenga quella parola data e questi incontri che ci sono stati abbiano poi portato concretamente e realmente a questo accordo che c'era. Ripeto, quello che ci siamo detti anche nei giorni scorsi, sì, fondamentalmente è una necessità che oggi forse, se vogliamo esasperare un po' il concetto, ha più il Napoli che Osimhen, no? Perché sì, è il Napoli che oggi vuole forse cautelarsi di più rispetto a Osimhen. È vero che Osimhen andrebbe a guadagnare molto di più se firma il rinnovo di contratto, ma si ritroverebbe poi, invece, non dovesse firmarlo, in una situazione contrattuale più favorevole a una cessione, che a quel punto sarebbe anche fra virgolette legittimata. Quindi io credo che, sinceramente, mi meraviglierei se ci fossero se fossero sorti dei problemi, e ti dico la verità.
Invece, per quanto riguarda il rinnovo di Zielinski, insomma, Zielinski ha rifiutato un'offerta importante, molto pesante dal punto di vista economico, da parte della Lali, intorno ai 15 milioni annui. Ha preferito la tranquillità familiare, insomma, lui a Napoli si trova benissimo, l'ha dimostrato, però anche qui la firma sul prolungamento di contratto non arriva. Probabilmente, insomma, è come si dice, no? Zielinski sta portando un po' avanti questa situazione per evitare di avere già l'abbassamento dell'ingaggio, o c'è qualcos'altro?
Ma no, non credo, voglio dire, non credo che sia una questione di cifre. Se mi leggi il paragone, è più urgente Zielinski da questo punto di vista che Osimhen. Osimhen il contratto ce l'ha, Zielinski il prossimo anno no, e quindi diciamo che è più a rischio il fatto che Zielinski possa non giocare nel Napoli la prossima stagione, visto che sono state fatte delle scelte. Da quello che sapevamo noi, ma che è quello che sapete anche voi, il giocatore aveva accettato, no, il fatto di potersi ridurre anche sensibilmente l'ingaggio per poter continuare questa avventura nel Napoli il più a lungo possibile. Sono, come posso dirti, delle situazioni che 10 giorni fa non avremmo mai messo in discussione, no? In mezzo c'è stata anche la pausa nazionale, il mercato è finito il 1° di settembre, sono passati davvero 10 giorni. Ora, io non credo che sia il caso di essere allarmati. Se la situazione dovesse continuare a protrarsi per altri 15 giorni, magari qualche domanda in più ce lo dovremmo fare, questo sì.
Allora, per quanto riguarda invece quello che dirà il campo, il Napoli è impegnato in un vero e proprio tour de force alla ripresa del campionato. La prima partita sabato 16 settembre alle 20:45 contro il Genoa fuori casa, poi c'è il Braga, poi il Bologna, insomma, ma saranno 7 partite in 23 giorni, si giocherà ogni 3 o 4 giorni. Ti aspetti di vedere un turnover ragionato, ovviamente, da parte di Rudy Garcia, e soprattutto su chi pensi punterà in maniera un po' più evidente rispetto a quanto non abbia fatto finora?
Ma sono passate veramente poche giornate, quindi io credo che il mister sappia benissimo quali sono le sue gerarchie, ma credo che il Napoli abbia una rosa importante per poter permettersi di poter fare un turnover, come l'hai chiamato tu, ragionato, cioè da permettere di non stressare troppo i giocatori, che peraltro alcuni di questi, al di là del discorso di Politano di cui avete parlato fino a poco fa, però sono stati anche impegnati in nazionale, che sono stati tutti fermi, no? Quindi hanno comunque giocato, peraltro partite anche importanti, perché quelle della nazionale italiana per esempio portano via anche un discorso abbastanza importante da un punto di vista di energie nervose. Quindi ci sarà bisogno. Io penso che il Napoli sia stato costruito anche proprio per cercare di far fronte a questi due impegni. Non nascondiamo il fatto che l'intenzione del presidente, oltre a quella di bissare la possibilità di vincere il campionato, è quella proprio di essere protagonisti anche in Europa, no? È stato molto chiaro da questo punto di vista nei giorni dopo i festeggiamenti, durante i giorni dei festeggiamenti dello scudetto del Napoli. Quindi l'obiettivo del Napoli è quello anche di crescere in Europa. Io credo che questa sia una necessità che hanno un po' tutte le squadre italiane, non soltanto il Napoli, e credo che le rose che sono state costruite durante gli anni, perché il Napoli è una rosa che è stata costruita durante gli anni, non soltanto in questa ultima campagna acquisti, anzi abbia la possibilità di poter vedere anche un allargamento della rosa di titolari. Certo, ci sono alcuni ruoli in cui c'è una titolarità più marcata, no? Perché poi i protagonisti dello scorso anno li conosciamo tutti, abbiamo imparato ad apprezzare quelli che conosciamo molto meno, tipo Kvaratskhelia, ma io penso a Lobotka, penso a Di Lorenzo, fai fatica a lasciarli fuori in partite così, penso anche allo stesso Osimhen, al di là del fatto che comunque le alternative in quei ruoli sono importanti. Anche nel ruolo di Di Lorenzo, che era l'insostituibile della passata stagione, c'è un giocatore che ha avuto tantissime richieste al mercato e che è rimasto proprio perché sì, Napoli crede in lui.
Infatti è esattamente così. Per restare in tema di turnover, Massimo da Salerno ti chiede, con Politano out eventualmente contro il Genoa, ti aspetti Lindstrom o Raspadori?
Guarda, non lo so, a me piacerebbe vedere Lindstrom, però Raspadori lo conosciamo, non me ne voglia Jack, ma Raspadori lo conosciamo e sappiamo che è bravo. Lindstrom mi piacerebbe vederlo nel campionato italiano, avremo modo di farlo, però se devo scegliere io, ti ripeto, non me ne voglia Jack Raspadori, però Lindstrom lo vorrei vedere.
Senti, io l'ultima e poi ti lascio andare, un po' l'oggetto misterioso di questo avvio di campionato, ovviamente si parla di sole 3 partite, quindi è prestissimo per giudicare, però un'indicazione di massima c'è ed è, riguarda in questo caso Elmas. Noi l'abbiamo visto con l'Italia, cioè in realtà con la Macedonia del Nord contro l'Italia, migliore in campo probabilmente in entrambe le formazioni, e c'è da dire che un po' a Napoli ci si chiede come mai non trovi spazio, cioè 21 minuti giocati in 3 partite sembrano davvero poche. Secondo te il mister Garcia non lo vede?
No, non può non vederlo, è un giocatore forte, a me piace molto Elmas. Secondo me paradossalmente potrebbe pagare lo scotto che è bravo a giocare in più ruoli e quindi non abbia ancora una specificità, poi lo dico anche in italiano, mancata e spiccata in un ruolo, ma è bravo a giocare come esterno offensivo, è bravo a giocare anche come mezzala, è un giocatore su cui per esempio negli anni passati Spalletti ci ha giocato molto su questa sua possibilità, addirittura ricordo anche una partita che ha giocato prima punta, no? Ti ricordi quando non c'erano a disposizione di attaccanti? Quindi io credo che sia un giocatore veramente molto utile. Nei ruoli più offensivi il Napoli è molto forte e quindi c'è una grande concorrenza. C'è stata la necessità di avere forse una squadra più equilibrata in queste prime partite, proprio perché erano le prime, con un centrocampo con caratteristiche diverse, ma io non credo che mancheranno le occasioni per Elmas. Che poi lui non possa essere contentissimo di un utilizzo non continuo, io credo che sia assolutamente legittimo.
Sei tra l'altro abituato con Spalletti ad essere il vero 12° uomo, perché esatto, era il primo ad entrare quando non partiva titolare e davvero ha coperto un po' tutti i ruoli dal centrocampo in su, quindi effettivamente insomma probabilmente troppo contento non lo è, ovviamente è un'idea mia assolutamente,
è
una notizia.
Però
insomma è chiaro che ci saranno tante occasioni effettivamente per vederlo all'opera, così come per vedere all'opera Raspadori, ma anche Simeone, perché come dicevi tu giustamente il reparto d'attacco del Napoli è fornitissimo e ci sono anche tante soluzioni alternative, come il famoso piano B che potrebbe essere, secondo Garcia, anche la coesistenza tra Osimhen e Simeone. Ne abbiamo visto uno scampolo nella partita contro il Sassuolo.
Ma sono delle soluzioni che Garcia credo che abbia quasi il dovere di sperimentare, perché ha una rosa veramente ampia con dei giocatori che hanno delle caratteristiche diverse, cercare di trovare anche delle soluzioni diverse, alternative, credo che siano i compiti dell'allenatore, no? C'è chi si affida prioritariamente a un sistema di gioco e quindi mette quello avanti a tutto, e c'è chi invece cerca di trovare la soluzione migliore con i giocatori a disposizione anche per scampoli di partita. Non dimentichiamoci che da quando sono arrivate le 5 sostituzioni all'interno delle partite poi ci sono tante altre gare in cui si può cambiare sistema di gioco, si può cambiare impostazione se capisci che ci sono dei giocatori più utili in determinate circostanze, anche per sorprendere l'avversario, e quindi di trovarti con 2 torri lì davanti potrebbe essere una opzione tattica in più del Napoli, che può permettere al Napoli di essere ancora più imprevedibile.
Eh sì, è proprio quello che voleva, che ha dichiarato di volere proprio Rudy Garcia già nella conferenza di presentazione a Capodimonte, insomma, sta mettendo in atto diversi cambiamenti rispetto al Napoli di Spalletti, prestissimo per giudicare, però già qualcosa si vede. Ti ringraziamo Luca per essere stato con noi, ti auguriamo buon lavoro.
A voi, ciao, buona serata.
Ciao, ringraziamo Luca Marchetti, noi voliamo in pubblicità, voi però continuate a scriverci al 339-666-9990 perché tra pochissimo abbiamo un ospite che ci parlerà anche di quei difettucci del Napoli, di quelle cose che non vanno e che si potrebbero migliorare con un occhio critico, insomma sarà interessante ascoltarlo, restate con noi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Bentornati a tutti, le 20 e 19, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio dalle 20 alle 21 in vostra compagnia per parlare ovviamente delle ultime novità riguardanti il Napoli, Napoli che si sta preparando chiaramente per poter affrontare alla ripresa del campionato sabato alle 20:45 contro il Genoa, un match che diciamo deve già equivalere ad una in qualche modo ad un riscatto, no? Da parte degli azzurri che vengono dalla sconfitta con la Lazio, il cui secondo tempo è sembrato davvero un bel po' sottotono da parte degli azzurri, quindi che sono chiamati ad una reazione immediata. Chi vi parla è Manuela Castelli, in regia saluto e ringrazio Vincenzo Russo. Voi continuate a scriverci al 339-666-9990 perché ci sono tantissimi argomenti di cui parlare e soprattutto c'è da capire che cos'è che non ha funzionato contro la Lazio e soprattutto che cosa può essere modificato per migliorare un Napoli che chiaramente, come è normale che sia, deve adattarsi ad un nuovo sistema di gioco, ad un nuovo modo di interpretare anche il 4-3-3, perché è chiaro che con un nuovo allenatore le idee del nuovo allenatore devono essere assorbite, c'è bisogno di tempo, quindi massima calma. Noi però abbiamo un istante di pausa e con un collegamento estremamente goloso ed estremamente interessante, direi, anche perché l'orario è quello giusto, abbiamo in collegamento infatti Ciro Salatino dal Bufala Fest. Dove ti trovi, Ciro?
Eccoci, ciao Manu. Allora, io sentivo parlare appunto della ripresa del Napoli, come dovrebbe riprendersi, cosa dovrà fare Garcia. Dovrebbero venire tutti quanti qui al Bufala Fest a Piazza Municipio perché si mangia che è una meraviglia, quindi voglio dire, vengono a rifocillarsi qui e saremo pronti poi in campionato ad essere di nuovo i campioni che siamo, no? Ma a parte gli scherzi, siamo a Piazza Municipio, come ho detto poco fa, Bufala Fest, una manifestazione molto molto bella, anche esteticamente. Quindi noi invitiamo tutti gli ascoltatori di Radio Marte a raggiungerci qui perché non c'è ancora tantissima gente ma sta arrivando, l'ingresso è libero, poi si mangia di tutto, cioè abbiamo pizzerie, ristoranti, pub, gelaterie, rosticcerie, prodotti tipici, insomma io sono entrato qui e mi sono dovuto fare l'insulina perché mi è stata una punta di diabete perché è tutta una roba golosissima, cioè, ho mangiato già con gli occhi, ho messo 7,5 kg, io volevo ringraziare un po' tutti gli organizzatori, Antonio Rea, Francesco Sorrentino, Simone Tedeschi e poi l'ufficio stampa Massimo Ascolese. Noi tra poco ci ricollegheremo, non voglio toglierti altro tempo perché si deve parlare anche di Napoli, soprattutto di Napoli nel programma. Dopo ci ritroveremo con alcuni sponsor, alcuni amici che ci parleranno appunto proprio dei loro prodotti. Quindi ti restituisco la linea, vado a mangiare una cosa e ci vediamo, ci sentiamo poi dopo.
Oh, conservami qualcosa che vi raggiungo magari al termine della trasmissione. Grazie,
ma
Ciro, a dopo
perché finisce tutto.
Ecco, grazie Ciro, a dopo, ci ricollegheremo col Bufala Fest e con Ciro Salatino tra pochissimo. Però nel frattempo dicevo, ci sono delle cose da mettere a posto del Napoli, ma c'è anche qualche rammarico, un pizzico di rammarico che ha analizzato in maniera magistrale direi il dottor Antonio Corbo, editorialista della Repubblica, proprio oggi sul pezzo uscito sul quotidiano nazionale. Bentornato su Marte, Antonio.
Ciao, buonasera. Allora, grazie per gli aggettivi, io per gli avverbi, io ho fatto soltanto quello che deve fare un giornalista con un minimo di sensibilità. Quando ho visto Spalletti smarrito, attonito, sconcertato, era la faccia del perdente di lusso suo malgrado. Uno che a un certo punto sembra chiedersi, ma chi me l'ha fatto fare? Io l'ho visto in questa terra bruma dei Balcani, sperduto con una squadra che non rispondeva ai suoi comandi, perché Spalletti è un grandissimo allenatore e le squadre di Spalletti giocano bene perché per molto tempo fanno allenamenti, ripetono allenamenti, mandano a memoria il gioco, cosa che non si può fare con 5 allenamenti in nazionale.
Ma in effetti un po' questa idea, questa sensazione di spesamento l'abbiamo avuta in tanti, ma anche il Napoli però si trova ovviamente a dover ricostruire in maniera importante la squadra, non perché abbia perso tanti pezzi pregiati, perché in realtà è partito solo Kim, solo tra virgolette, però il Napoli si trova a doversi abituare ad un nuovo tipo di gioco, ad una nuova interpretazione anche dello stesso 4-3-3. Allora io le chiedo un parere, anche se le partite disputate finora sono solo 3, però le chiedo un parere su queste prime 3 uscite del Napoli.
Io credo che questa situazione possa essere risolta, io l'ho scritto stamattina, in un solo modo. Il presidente deve parlare a brutto muso con Garcia e può dirgli: caro Garcia, tu vuoi, dici che il gioco, che il passato non lo conosci, bene, vuoi cambiare il gioco di Spalletti, bene, puoi farlo, però mi devi dare dei risultati migliori o almeno pari. Se il risultato è che il Napoli ha 3 punti in meno dell'anno scorso alla terza giornata, significa che ha sbagliato Garcia. Con Garcia non bisogna essere teneri, perché finora Garcia è stato molto sicuro di sé. Per l'estate ha detto che lui ha il suo gioco, che voleva cambiare, che voleva modificare. Lui può fare quello che vuole, però i risultati devono essere migliori.
Beh sì. In effetti, secondo lei, quindi, lei condivide parzialmente la valutazione, l'analisi che fanno in molti, secondo cui Garcia sta avendo paura di cambiare e quindi sta cambiando in modo non troppo deciso rispetto al corso, diciamo, avviato e poi concluso vittoriosamente da Spalletti?
Io guardo i risultati. Non possiamo fare le chiacchiere da bar, con i se, i ma ed altro, perché non ce l'avevo con lei, ci mancherebbe. È un modo, vedo che a Napoli c'è un modo di ragionare dove trionfa l'incompetenza. Non bisogna mai allontanarsi dalle cose concrete. C'era Spalletti, bene, il Napoli come giocava? Benissimo. I risultati quali erano? Splendidi. È arrivato un allenatore nuovo. L'allenatore nuovo che deve fare? Può fare quello che vuole, però deve dare dei risultati o pari o migliore. Poi, se lui ha paura di cambiare, sono problemi suoi. Lui deve innanzitutto far giocare la squadra, il collettivo, in maniera tale da vincere le partite. E perché la squadra di Spalletti, in questi ultimi 2 anni, le prime 8-10 partite le vinceva volando. E allora che mi dici che non conosci il passato? E allora usa i giorni liberi di festa e mette a guardare le partite del Napoli di una volta. Io se fossi De Laurentiis, se non sarei tenero con Garcia, lo richiamerei ai suoi doveri. Deve far vincere il Napoli o copiando la squadra di Spalletti o migliorandola, come vuole. L'importante è che i risultati siano pari alle premesse.
Eh sì, concretezza e praticità, insomma, occorre vincere, occorre farlo convincendo.
Perché anche per sempre, se cominciamo a dire 4-3, 4-2-1, 4-24, 4-48, non significa i numeri contro fino a un certo punto, perché se vado io un po' in panchina perdo 20-0, se ci va uno del mestiere magari fa la partita. I moduli sono felicemente risolutivi se la squadra applica il modulo in maniera perfetta, egregia, concentrata, e altrimenti il modulo 4-3-3, 4-2-3-1 non dice niente. Bisogna vedere la squadra come interpreta il modulo e come segue le direttive degli allenatori. Oggi preparare la partita è una cosa molto difficile. Bisogna vedere le linee di passaggio, vedere le traiettorie, studiare gli avversari. Oggi un allenatore normale, anzi bravo, non normale, come Spalletti, è uno che andava la mattina a lavorare alle 8 alle 9 e se ne andava alle 8 di sera, come più di un direttore di banca. Cioè, oggi è molto impegnativo fare l'allenatore. Non basta dirigere allenamento, perché tu devi studiare gli avversari, devi guardare in archivio, i database, ti devono spiegare le caratteristiche degli avversari, ti devi informare con il medico come stanno i giocatori, il preparatore atletico, i test. Oggi fa la natura, è una cosa molto seria.
Molto seria e molto impegnativa. Ho trovato particolarmente interessante anche il suo focus, sempre nel pezzo uscito oggi sulla Repubblica, su Elmas. Lei lo definisce da jolly prezioso è diventato un grande escluso. In effetti un po' la sensazione è quella.
Questo. Il presidente ha il dovere, non il diritto, ha il dovere di dire a Garcia: scusami, noi abbiamo un giocatore che lo abbiamo visto in televisione, era il migliore degli avversari. E quel giocatore veste la maglia azzurra, in tasca la tessera di tesserato del Napoli, ma perché è escluso? Perché era raccomandato da Spalletti, ma che significa? Il caso Elmas ti dimostra che Garcia non è immune da critiche.
Assolutamente no, come ciascuno di noi che lavora e ovviamente viene sottoposto a valutazioni. Io la ringrazio per essere stato con noi, dottor Corbo.
Grazie, io ringrazio lei, grazie per avermi chiamato.
La leggiamo sulla Repubblica con il consueto interesse. Ringraziamo Antonio Corbo. Noi voliamo immediatamente in pubblicità perché abbiamo tantissimi ospiti che ci diranno la loro appunto sul Napoli, che si aspettano di vedere a Genova contro appunto il neopromosso Genoa, a cercare di capire se riusciranno gli azzurri a riscattarsi subito dalla prestazione un po' deludente, soprattutto per quel che concerne il secondo tempo contro la Lazio, se si riusciranno a essere messi a posto quei particolari, come diceva appunto Antonio Corbo poco fa, che comunque danno un po' meno equilibrio, o meglio sembrano dare un po' meno equilibrio alla squadra. Troppo presto per giudicare, solo 3 partite, lo ribadiamo. Di tutto questo e di tanto altro parleremo dopo la pubblicità, restate con noi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Le 20:31, bentornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio fino alle 21 in vostra compagnia. Chi vi parla? Emanuela Castelli, regia Vincenzo Russo. Stiamo parlando ovviamente del Napoli, che si sta preparando alla partita contro il Genoa. Ovviamente si sta preparando per il momento con i pochissimi elementi a disposizione, coadiuvati chiaramente dai tanti elementi della primavera che sono andati in soccorso della prima squadra per poter almeno svolgere un allenamento con la classica partitina in famiglia, ma fondamentalmente poi da domani cominceranno a tornare tutti i big del Napoli che erano impegnati e che sono ancora impegnati, alcuni di questi con le proprie nazionali. Ad esempio domani giocano proprio gli azzurri dell'Italia, impegnati appunto nell'ultima partita della nazionale di Luciano Spalletti prima della ripresa del campionato, una ripresa del campionato che, come abbiamo detto negli scorsi minuti, sarà particolarmente impegnativa per il Napoli, così come un po' per tutte le squadre di Serie A, soprattutto quelle impegnate chiaramente anche con le competizioni europee, perché il Napoli in 23 giorni dovrà disputare ben 7 gare, tutte estremamente importanti, soprattutto per provare a accelerare in campionato e recuperare quel disavanzo che ha maturato a causa della sconfitta con la Lazio. Ne parliamo con Salvatore Malfitano, firma della Gazzetta dello Sport. Bentornato su Marte, Salvatore.
Ciao Emanuela, ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori.
Allora Salvatore, io ho letto insomma le tue riflessioni oggi sulla Gazzetta dello Sport. Contratto Osimhen, contratto Zielinski, il Napoli sta traccheggiando, sta temporeggiando, ma è un po' la sua è la situazione di svantaggio, no?
Ma certo, anche perché insomma in questi casi, per come si stanno evolvendo le situazioni, il tempo non gioca a favore del Napoli, perché per quanto riguarda Osimhen nessuno ci dica che nella mente del calciatore non scatti un ragionamento, e cioè se l'obiettivo comunque è quello di provare a misurarsi in un altro club, che ovviamente se non dovesse pagare una clausola rescissoria così importante come vuole il presidente, potrebbe serenamente insomma spendere quegli 80-90 milioni che forse rispondono di più alle dinamiche del mercato attuale, chiaro che non gli conviene rinnovare, e vincolandosi poi appunto con una clausola rescissoria che renderebbe, cioè restringerebbe tantissimo il numero di squadre che gli si potrebbe insomma avvicinare. Penso che potrebbe farlo forse solo il Paris Saint-Germain se riuscisse a vendere Mbappé, ma per come si stanno profilando le cose lo potrebbe perdere a zero, quindi a meno che insomma non scelga di trasferirsi in Arabia ci sarebbe poco di competitivo, ecco, in termini di società che potrebbero acquistarlo. Diverso il discorso di Zielinski, dove anche in questo caso il tempo non gioca a favore del Napoli, perché comunque noi ricordiamo che la Lazio era fortemente intenzionata a corrispondere al giocatore lo stesso ingaggio che in questo momento riceve al Napoli, quindi 3 milioni e mezzo annui fino al 2026, mentre il Napoli ha proposto la stessa durata ma con 1 milione all'anno in meno, e questo può fare la differenza nel momento in cui la Lazio si trova in una condizione che magari dovrà intervenire sul mercato nel reparto qualora ad esempio Luis Alberto non decidesse di continuare la sua avventura lì, che comunque non è un'ipotesi remota, quindi magari garantirsi il giocatore a parametro zero, che ricordiamo dal 1 febbraio può firmare con un'altra squadra per la prossima stagione, è un pericolo che secondo me il Napoli in questo momento non può permettersi di correre, considerando che alle spalle dei 3 centrocampisti isolari al momento non ci sono alternative dello stesso valore.
Chiarissimo, da qualche istante ci sta ascoltando in collegamento telefonico mister Paolo Specchia, bentornato su Marte, mister.
Buonasera Emanuela, buonasera a quelli che ci ascoltano.
Abbiamo in collegamento anche Salvatore Malfitano, firma della Gazzetta dello Sport.
sì, ho sentito.
Buonasera mister.
Lo saluto.
Allora mister, io vorrei da lei una valutazione d'insieme su queste prime tre partite del Napoli, un Napoli molto diverso da quello che era e che eravamo abituati a vedere con Luciano Spalletti.
Io dico subito che sono rimasto abbastanza sorpreso, diciamo sorpreso, anche un po' sconcertato, perché ritenevo Garcia una persona che chiaramente fuori un po' dai giochi, essendo andato ormai in Arabia da qualche tempo, ha avuto l'occasione di poter tornare in Europa a guidare una squadra meravigliosa, una squadra fortissima, una squadra che ha surclassato tutte le altre avversarie dando 16, 18, 20 punti. Cioè, abbiamo stravinto il campionato a gennaio, a febbraio, e quindi questo discorso secondo me meritava, per qualsiasi allenatore fosse venuto a Napoli, in questo caso Garcia, un approfondimento totale, una cura dettagliata per vedere quanta bellezza e perché questa bellezza si era realizzata, grazie a quali meccanismi. Ecco, devo credere quindi che Garcia in questo non ha fatto quello che normalmente ogni allenatore ben pensante, umile e modesto, con la voglia di far bene, avrebbe fatto, perché ha voluto subito scompaginare, esordendo anche con una affermazione: a me non interessa il passato, bisogna guardare al futuro, come dire che quello che ha fatto in Napoli fino ad ora non gli interessava un fico secco. Ecco, questo mi ha molto deluso e sorpreso, perché credevo appunto che fosse stato facile per Garcia entrare a Napoli, magari in punta di piedi, se avesse avuto voglia di cambiare qualcosa l'avrebbe dovuto fare con calma dopo. Invece ha scompaginato una squadra che aveva un suo trend, che partiva da un gioco corale che nasceva dal passo con Lobotto in posizione di centrale centrocampo, che quello è il ruolo suo, e invece oggi vediamo Lobotto che va a fare la mezzala, percorre le 20 metri finali del campo, quando invece non l'ha mai fatto nella sua carriera. Cioè, io mi chiedo perché. Ecco, da qui poi si può parlare di tante altre cose, però credo che la prima cosa da notare in negativo rispetto al passato è questo strano modo di giocare, cioè questo aver sovvertito un po' il criterio. Evidentemente Garcia non crede molto forse nel play basso, perché poi addirittura ho visto qualche volta, anche se in partite amichevoli, ha messo Ostigar a fare il centrale di centrocampo qualche volta a mo' di frangifrutti, però assicuro che non voglia il play, ma voglia più un giocatore muscolare da un'altra difesa. Insomma, comunque per me Garcia non è partito bene, al di là delle vittorie con Frosinone e Sassuolo, che pur sono arrivate ma non mi hanno mai convinto. Poi la partita con Lazio ha messo a nudo molte negatività e molte fragilità. Ora mi auguro che questa sosta magari abbia portato qualche riflessione in più a Garcia, e che possiamo rivedere un Napoli simile, un simile parente di quello che ci aveva lasciato con la bellezza negli occhi.
Salvatore, la tua domanda per mister Specchia.
Ecco mister, volevo chiederle questo. Secondo lei, a proposito di quello che spiegava, insomma, sui cambiamenti che ha fatto Garcia, ovviamente da allenatore mi saprà dare sicuramente la risposta più pertinente, ecco, di quella che può essere la mia riflessione, volevo chiederle, ma secondo lei quanto tempo deve impiegare un allenatore magari per dare la propria traccia alla squadra? Perché io magari capisco che da un punto di vista, come dire, di identità di gioco, all'inizio ci può essere più somiglianti al predecessore, visto che la formula è stata così di successo, però poi comunque c'è una persona diversa, con uno staff diverso, e qualche interprete della rosa è cambiato altrettanto.
Beh, io credo questo è un discorso logico e conseguenziale, però credo che forse Garcia avrebbe avuto un attimo con calma valutare prima quello che aveva senza scompaginare molto. Invece Pronti Via ha voluto subito, direi, interrompere quella catena che si era così meravigliosamente creata in due anni di Spalletti, e perché io ho visto dalle prime battute del Napoli a Castel di Sangro con Girona e Augsburg un atteggiamento diverso. Quindi devo pensare che l'allenatore è entrato anche in un contesto tra l'altro fragile, perché è andato via Giuntoli, è andato via Spalletti, è andato via Sinatti, quindi è tutto un management diverso. Quindi una squadra che ha fatto per due anni delle cose e le ha fatte bene, ora è stata chiamata dal nuovo allenatore evidentemente a cambiare completamente atteggiamento. Questo è nel diritto dell'allenatore, nella possibilità assolutamente personale di poter creare una novità, qualcosa, però ritengo che l'abbia voluto voluto fare troppo presto e secondo me sbagliando proprio il punto cruciale dove mettere le mani, perché secondo me il Napoli, io lo vedo, ma non è più lo stesso, cioè le linee strette, il gioco a pressione che partiva dagli attaccanti, cioè, che era alto, una pressione fatta correndo in avanti, ora invece è un pressing posizionale dove tutti quanti sono un po' sui loro passi, sporcando magari il fraseggio, se, quindi le traiettorie degli avversari, non scavando in avanti con la veemenza in cui si è abituato Napoli Spalletti. Quindi credo che Garcia, che ha tutto il diritto di mettere qualcosa di suo, forse ha voluto farlo troppo presto, o comunque io mi auguro con grande direi sincerità che il Napoli possa tornare a percorrere il vecchio canovaccio, perché magari Garcia si è reso conto che, guardando un po' il filmato contro la Lazio, che era una squadra completamente non squadra, cioè non era più squadra, non reagiva tutti quanti allo svantaggio provando a fare da soli delle cose, ma non riusciva a nulla, quindi è stato un fallimento totale, ma grave. Io credo che un allenatore competente, come sicuramente sarà Garcia, equilibrato, come spero che sia Garcia, e poco presuntuoso, come spero che sia Garcia, abbia subito voluto dire facciamo un marcio indietro, torniamo all'antico, altrimenti credo che il futuro del Napoli non sarà tanto positivo.
Salvatore, per quanto riguarda invece il tour de force che attende il Napoli, 7 partite, lo dicevamo, in 23 giorni, tu ti aspetti un turnover ragionato da parte di Garcia, ma soprattutto ti aspetti che in luogo di Politano, infortunato, possa giocare Lindstrom, o rivedremo Raspadori?
Partendo da quest'ultima situazione, io credo che ci voglia dare spazio a Lindstrom, anche perché noi dobbiamo considerare una cosa all'interno del calendario del Napoli, cioè che il Napoli ha un calendario che almeno sulla carta si presenta abbastanza agevole rispetto a quello delle rivali, e questo ovviamente magari favorisce un po' di più la tendenza a sperimentare, a assaggiare, a mettere alla prova quelli che sono i nuovi acquisti e che con ogni probabilità poi saranno anche il futuro di questa squadra. Quindi io personalmente mi aspetto che Lindstrom abbia spazio, senz'altro ne avrà anche Raspadori, magari con la possibilità di vederlo anche agire nella zona centrale al posto di Osimhen, come un po' faceva Spalletti. Credo che è un turnover che senz'altro è necessario, vista la quantità di impegni ravvicinati. Io non me lo aspetto così pesante, però, perché la sconfitta con la Lazio comunque ha aperto una piccola crepa, perché per quanto la squadra abbia creato tanto e abbia convertito poco, però è comunque una sconfitta in casa che obiettivamente era anche un po' in attesa, e di conseguenza il Napoli deve comunque inanellare una serie di risultati positivi tra campionato e Champions per dimostrare di essere ancora quella squadra lì e lavorare con più serenità. Quindi io non mi aspetto un turnover importante, ma la cosa che mi aspetto è l'inserimento di Nathan nelle rotazioni, perché ovviamente il calciatore che è stato preso per sostituire Kim, almeno da un punto di vista numerico, non pretendo che sia lui l'erede designato del coreano, ma quantomeno deve essere un po' impiegato, perché far giocare titolare Juan Jesus, che per carità sarà anche un calciatore affidabilissimo e un professionista esemplare, strategicamente non mi sembra una cosa ragionata, visto e considerato che ha un contratto annuale, che ha già una certa età, quindi non credo che nel futuro il Napoli ci possa puntare più di tanto.
Salvatore, ti ringraziamo per essere stato con noi su Marte, ti leggiamo sulla Gazzetta dello Sport.
Grazie a voi, un saluto al mister e buon proseguimento.
Torniamo da mister Specchia, l'ultima domanda per lei, poi la lasciamo andare. Il centrocampo del Napoli ha destato qualche perplessità, no? Lo ha detto lei in apertura di collegamento, ma anche il mancato impiego, o meglio l'impiego ridottissimo di Elmas, lei come se lo spiega? Solo 21 minuti in 3 partite.
Ma io ritengo che poi un allenatore, appunto, prima di conoscere bene tutta la rosa, al di là delle conoscenze che uno può avere perché ha creduto di capire, ha avuto informazioni, si sarà visto anche, ecco, forse non con grande attenzione, però almeno 7-8 partite della squadra che è andata a guidare, perché io credo che sia doveroso per qualsiasi allenatore subentra a un collega che è andato via o durante il corso di una stagione o a fine stagione, dopo che però si è vinto uno scudetto, debba prima di tutto guardare ma tante gare della squadra che va a guidare, perché con le tante visioni si farà un equilibratissimo convincimento e quindi una assoluta visione di quello che fornisce il bacino di casa. Però forse in questo senso Garcia deve avere ancora del tempo, perché non trascuriamo anche un altro aspetto che molti giocatori, anche nel ritiro per esempio di Castelldefels, che io ho seguito perché ero a Roccaraso, quindi ho visto anche qualche allenamento, sono stati fermi per acciacchi, per vari motivi, non hanno potuto fare quindi un accurato percorso e non hanno potuto forse neanche farsi scorgere abbastanza bene la tecnica. Questo credo che sia veramente un dato di fatto che io cito per amore di verità, perché altrimenti insomma, io ricordo che Elmas sia un giocatore polivalente, mi sembra un po' strano che in queste tre gare magari non ha avuto lo spazio che poteva avere, forse se avesse avuto da parte di Garcia la valutazione giusta, un giocatore poteva fare molte cose, però è altrettanto vero che Napoli c'è una rosa molto ricca, soprattutto da tre quarti in su, soprattutto con gli esterni. Ora per esempio riguardo alla domanda che ha fatto Salvatore, sono convinto di giocare all'Isno, perché Salvatore non è un esterno, quindi è un ripiego fatto giocare sull'esterno, Salvatore si deve gravitare in zone centrali. Allora è chiaro che secondo me il miglior utilizzo del Salvatore è da sottopunta, quindi questo consiglierebbe il Napoli a cambiare sistema, cioè non più 4-3 ma 4-2-3-1, come quindi con Osimhen in prima punta, quell'uno e sotto questa punta la presenza di Salvatore. Questa sarebbe la migliore delle collocazioni secondo me, però allo stesso tempo non dobbiamo trascurare che il Napoli ha fatto grandi cose sul 4-3, però Lindstrom è chiaramente molto più esterno offensivo di quanto non sia Salvatore, mi aspetto per la partita di Genova, presenza di Lindstrom, visto che Politano non ci sarà.
La ringraziamo mister Specchia per essere stato con noi su Marte, le auguriamo una buona serata.
Buonasera a tutti, grazie.
Grazie a mister Paolo Specchia. Io voglio leggere, prima di ritornare da Ciro Salatino, perché veramente sono curiosissima di sapere cosa ha mangiato in questa mezz'oretta che è intercorsa dal suo scorso collegamento, vorrei leggere però il messaggio di Gilda, lo sintetizzo perché è molto lunga. Gilda è una nostra affezionatissima ascoltatrice marziana che non è d'accordo con quanto ha detto Antonio Corbo durante il suo intervento. Dice Garcia deve avere la libertà di fare l'allenatore come l'ebbe Spalletti, contestato inizio campionato e che perse con la Lazio a marzo. Non è possibile mettere tutta questa pressione al Napoli, che comunque non può vincerle tutto ed è palese che non era ancora al top della forma. Ma Gilda, è bellissimo insomma ricevere la tua valutazione della sconfitta anche con la Lazio, tra l'altro una valutazione condivisibile e molto ragionevole, però è anche importante secondo me andare a sottolineare quelli che sono dei pareri diversi, che sono magari più critici, cioè che sono analitici, cioè che analizzano praticamente come è maturata la sconfitta, non fermandosi alla sconfitta in sé, ma provando a dare una spiegazione. Poi ovviamente si può condividere o meno, ci mancherebbe altro, però è importante insomma anche fare delle valutazioni che siano molto ma molto tecniche, che permettano comunque di allargare un poco il raggio del proprio pensiero. Detto questo, ovviamente rispetto totalmente il tuo parere, anzi grazie per avercelo scritto. Continuate a farlo al 339-666-9990. Ma io volo al Bufala Fest da Ciro Salatino, perché Ciro, eccoci, mi hai fatto venire fame. Ma che eccolo là, cioè guarda,
allora,
mi vuoi male?
Io sono circondato da tante belle cose: una pizza, un conograffa, un panino. Per chi ci segue magari dalla diretta Zoom può vedere, per chi è all'ascolto in radio accendete la vostra memoria sensoriale, quindi andate sulla casella gusto e godete di quello che vi sto per dire adesso. Allora, ho alla mia sinistra una meravigliosa pizza, abbiamo la pizzeria Donna Rosaria che si trova tra Casandrino e Sant'Antimo, il pizzaiolo Vito Meledandri, ecco qui. Buonasera, come stai?
Buonasera, tutto ok?
Allora, intanto dopo mangiamo sta pizza che è meravigliosa, però la loro pizzeria, ovvero Donna Rosaria, fa un'iniziativa speciale, perché parliamo di pizza sì, ma anche di sociale, e Vito ci spiega un po' com'è questa operazione.
Sì, noi oltre alla pizza dedichiamo anche il nostro tempo a tutti i bambini speciali con un nostro progetto che si chiama Regala un sorriso con una pizza. In effetti noi una volta al mese o due volte al mese ospitiamo tanti bambini speciali nella nostra pizzeria per farli vivere le emozioni di farli diventare pizzaioli per un giorno.
E questa è una bella cosa, meravigliosa.
Sì, infatti questo ce ne rende orgoglioso.
Quindi loro si preparano la pizza e poi se la mangiano.
Esattamente, la facciamo proprio preparare la pizza all'istante nella nostra pizzeria e poi loro la mettono nel forno e loro poi si vanno a sedere e se la mangiano, tutto lo fanno tutto loro.
Complimenti, questa è un'iniziativa meravigliosa. Ma dalla pizza passiamo ad una graffa, che non è una graffa, è una bomba, lo so, che noi l'abbiamo già mangiata, quindi buonissima. Dolci Momenti, la grafferia di Sant'Anastasia, tra l'altro produzione propria di Cornetti Schitani, ma parlaci di questo cono graffa.
Allora, questo cono l'abbiamo fatto appositamente per la fiera ed è fatto con una crema pasticcera fatta con latte di bufala e amarena. Ed è stato amato molto in questa fiera.
Sì, anche da me, guarda, è stato amatissimo. E infine, ultimo ma non per importanza, allora abbiamo il pub Pizzeria Braceria Columbus di Marigliano. Qui abbiamo Alberto, come stai?
Tutto bene, grazie.
Allora, questo panino, insomma, cosa contiene?
Allora, diciamo che è un panino studiato per la manifestazione. All'interno c'è un pesto di basilico, c'è un hamburger di bufalo, ci sono peperoncini verdi del fiume saltati in datterino, gialli e rossi, e c'è una stracciatella di bufala.
Ragazzi, che volete più? Ma una specialità, insomma, del vostro pub Braceria?
Allora, ti dico tutto il lato carne perché mi sono macellai. Chiaramente nello specifico ti dico il maxi spiedone che facciamo, perché è veramente una delizia, con entrecò ripiena, con salamella di cinghiale, e non ti dico altro perché lo devono scoprire al locale, poi chiaramente.
Certo. Piccola curiosità, poi ti do la linea. Alberto è stato uno dei protagonisti di qualche edizione fa di Temptation Island. Come è andata a finire?
Meglio che non ve lo dico, se no cambiano canale.
Dice che se ne è uscito con la tentatrice, ma d'altronde da un macellaio, come si dice, a carne e carne, aiù, quindi è successo questo, ma vi restituisco la linea. Forza,
no, Ciro, però una cosa te la voglio dire. Ciro, sì. Ascoltami. Ma tu lo sai, no, che oggi è lunedì?
Oggi è lunedì, sì, certo.
E lunedì non è solitamente il giorno in cui si iniziano le diete.
Esatto, mi dicono dallo studio, il lunedì si iniziano le diete, ma non oggi qui a Bufala Fest. In tutto il mondo, tranne che qui, ragazzi. Bufala Fest, Piazza Municipio, venite, ingresso libero, e poi si mangia, che è una meraviglia, ragazzi. Ma ci sentiamo tra poco, sempre su Radio Marte. Forza Napoli, sempre. E ti restituisco la linea.
Grazie a Ciro Salatino, che mi ha fatto venire una fame straordinaria, quindi devo dire che sarà molto complicato concludere la trasmissione senza, diciamo, morire di fame, ovviamente, perché è straordinario quello che abbiamo potuto vedere. E voi, se ci state seguendo dal canale 183 del digitale terrestre, avrete avuto modo, insomma, di riempirvi gli occhi di tanta bellezza e di tanto gusto che si può solamente cogliere, però insomma l'aspetto era particolarmente invitante. Ciro Salatino si collegherà poi anche durante il prosieguo, insomma, della serata marziana. Raggiungiamolo quando finisce Marte Sport Live Tiro al Bersaglio, lo raggiungeremo, così andiamo ad assaggiare un po' queste prelibatezze. Ma torniamo a parlare di Napoli, e lo facciamo con il nostro inviato a Castel Volturno, firma della Repubblica, Pasquale Tina. Bentornato su Marte.
Ciao, buonasera.
Allora, Pasquale, un po' il programma degli azzurri, oggi la ripresa degli allenamenti dopo due giorni di pausa, che cosa puoi dirci?
No, c'è la notizia di Forte Napolitano che questa elongazione al sole della gamba destra sicuramente salterà la sfida di sabato a Marassi col Genoa. Vediamo se recupera con il Braga, poi piano piano, insomma, lo dica sia tra domani e dopodomani comincerà ad avere tutto il gruppo a disposizione e capiremo anche che tipo di scelte farà. Si avvicina, insomma, il ritorno in campo del Napoli a 7 partite in 23 giorni, ma già le prossime 3 secondo me diranno molto, ci faranno capire se la partita con la sconfitta con la Lazio è stato un incidente di percorso oppure c'è qualcosa in più, insomma, quindi bisogna allarmarsi e preoccuparsi.
Ecco, su questa questione qui c'è stato un bel dibattito tra alcuni dei nostri ospiti e invece alcuni nostri ascoltatori. I nostri ascoltatori, alcuni di questi, ad esempio Gilda, di cui ho letto il messaggio poco fa, più indulgente, no? Nei confronti del Napoli c'è bisogno di tempo. Corbo invece ha analizzato in maniera molto approfondita gli aspetti che non stanno andando benissimo nel Napoli. Ecco, tu come la pensi? Di che partito sei, se vogliamo dirla così, ovviamente estremizzando il concetto? Però sei più prudente, sì, oppure pensi che qualcosa effettivamente vada aggiustato?
No, io penso che qualcosa vada aggiustato. Sono realista, nel senso che qualcosa vada aggiustato. Cioè, il Napoli concede un po' troppo, magari rispetto al passato, credo, insomma, che se ne sia accorto anche l'allenatore. Quindi lì qualcosina andrà sistemato. Non sono in questo momento particolarmente allarmista, perché siamo alla terza, nel senso
per diciamo valutare anche il lavoro di un allenatore, dobbiamo aspettare, secondo me già queste tre partite ci diranno molto, però qualcosina sì, no, qualcosina va sistemato, perché il Napoli ha rischiato troppo, secondo me.
Il Napoli ha rischiato troppo, poi l'ha persa la partita, tra l'altro dopo aver creato tantissimo nel primo tempo, mi riferisco ovviamente alla partita contro la Lazio, però tanta imprecisione sotto porta e anche forse l'ultimo passaggio un po' poca lucidità, no?
Sì, c'è una squadra che crea tanto il Napoli, che c'è la prima come tiri in porta, secondo i dati della Liga, però segna poco rispetto ai gol, alla mole diciamo di offensiva realizzata, quindi sicuramente anche questo è un altro aspetto che su cui bisogna lavorare. Secondo me il primo comunque è quello di trovare un po' di certezze dietro, perché hai concesso un po' troppo. Poi è chiaro, come dicevi tu, se la chiudi la partita oppure se fai un altro gol cambia, comunque però se non ti puoi, poi è facile analizzarle le partite, quindi sì, secondo me tutti e due gli aspetti sono da valutare.
Invece un nostro ascoltatore ti chiede, ma non è possibile, Giuseppe ti chiede, ma non è possibile che la preparazione abbia inciso nel calo del Napoli nel secondo tempo contro la Lazio, perché è sembrato al nostro ascoltatore un calo fisico atletico?
Sicuramente una preparazione diversa, l'ha detto Garcia, una preparazione diversa perché è una stagione diversa. Cioè l'anno scorso pronti via si giocava fino a novembre e poi si ricominciava da capo, adesso è una preparazione canonica, nel senso che non c'è una pausa così lunga del campionato. Di sicuro il Napoli non è ancora al 100% della condizione, questo mi sembra abbastanza evidente, il calo della ripresa te lo dice, quindi anche questo, cioè nei nazionali magari per alcuni giocatori, Kvaratskhelia, lo stesso Lobotka, Lindstrom, che probabilmente potrebbe giocare sabato a Marassi contro il Genoa, le nazionali possono far bene, perché in questo momento giocare, mettere minuti nelle gambe ti aiuta ad entrare in condizione.
In effetti sì. Per quanto riguarda invece la difesa, sta diventando un po' un oggetto misterioso e sta catalizzando su di sé le attenzioni dei tifosi, proprio Nathan, per il suo mancato impiego nelle prime tre partite. Ti aspetti di vederlo già contro il Genoa o secondo te dovremo aspettare ancora un po'?
Non lo so se gioca col Genoa, non lo so, perché anche Juan Jesus è rimasto qui durante la sosta, secondo me Garcia anda alla terza, cioè le prime due le fa con Juan Jesus, però vediamo, c'è una settimana di allenamento. Juan Jesus, da quello che mi risulta, è un giocatore interessante, ma poi lo dicono tutti, lo dicono l'altro giorno con il suo pubblico interessato Andre Cruz e tutte le stesse cose, però evidentemente è un po' acerbo, quindi va aspettato, se hai puntato su questo tipo di giocatore poi lo devi aspettare. Di sicuro possiamo dire, senza, come dire, da essere al timore di essere smentiti, che il Napoli non ha preso un difensore pronto per sostituire chi?
Sì. Per quanto riguarda invece l'infortunio di Politano, tu vedi Lindstrom in pole position per poter sostituire l'italiano o ti aspetti di nuovo Raspadori? L'ho chiesto anche a qualche ospite che ti ha preceduto, perché un po' il focus è su questo, perché in tanti invece non vorrebbero vedere Raspadori, mi riferisco a tanti messaggi che abbiamo ricevuto dai nostri ascoltatori.
Fare giocare Lindstrom, perché mi sembra insomma preso per giocare in quel ruolo, un giocatore che ha bisogno secondo me di trovare minuti con il Napoli, però no, Raspadori è una possibilità, come potrebbe essere una possibilità pure Elmas, cioè il Napoli ha tante alternative soprattutto davanti, quindi sicuramente anche Raspadori potrebbe essere una possibilità.
Ti hanno convinto i cambi contro la Lazio, proprio Raspadori al posto di Kvara?
No, non mi hanno convinto, ma al di là di questo, perché Kvara non aveva i 90 minuti nelle gambe, certo. Secondo me un centrocampista non ha messo quando chissà era obiettivamente in difficoltà, e quindi magari un centrocampista per equilibrare un po' la squadra poteva essere messo.
Domani l'ultimo impegno, poi ti lascio andare, l'ultimo impegno della nazionale di Spalletti in questa sosta nazionale, in questa pausa nazionale, che cosa ti aspetti? L'Italia è in una condizione un po' complicata per quanto riguarda la qualificazione ad Euro 2024.
Non c'è molto da aspettarsi, devi vincere, altrimenti è molto complicato. Mi aspetto una reazione dopo la presa a segno con l'Ucraina, in questo caso in tre giorni non cambiano molto, insomma, dal punto di vista della condizione come dicevi tu, però poi anche psicologicamente giocare diversamente, provare insomma
a conquistare il risultato. Questa è una partita che a prescindere da come si giochi va vinta necessariamente.
Ti aspetti di rivedere Di Lorenzo, di vedere dal primo Raspadori? Che idea?
No, non lo so, Di Lorenzo penso di sì, Raspadori non lo so, non credo, però non lo so, vediamo.
Stiamo a vedere. Ti ringraziamo per essere stato con noi su Marte, Pasquale, ti auguriamo buon lavoro.
Ciao Manuela, ciao.
Allora, noi abbiamo terminato la nostra ora marziana tutta azzurra, è veramente volata rapidissimamente tra una mozzarella di bufala, una pizza e chiaramente le analisi anche molto approfondite di quello che è stato il Napoli in queste primissime uscite stagionali, un Napoli che però noi non ci aspettiamo altro che di rivedere in piena forma appunto contro il Genoa, sperando che appunto possa subito riscattarsi dalla prestazione un po' così, un po' poco convincente secondo tantissimi anche dei nostri ospiti avuti questa sera in trasmissione contro la Lazio. Insomma, staremo a vedere, aumenta l'attesa, cresce l'attesa, ma domani c'è la partita dell'Italia, quindi stiamo a vedere anche che ruolo avranno gli azzurri Napoli nell'azzurro Italia, lo vedremo appunto con Luciano Spalletti in panchina, il mister che come ricordano alcuni dei nostri ascoltatori al 339-666-9990 ha un tatuaggio del Napoli bello evidente sul braccio e che quindi molti sperano che possa farlo vedere domani sulla panchina dell'Italia. Vi ringraziamo per essere stati con noi fino a questo momento, continuate ad ascoltare Radio Marte perché lo sport torna domani con Forza Napoli Sempre con Gianluca Gifuni dalle 12 alle 13, 13:14 Dario Sarnataro, Marte Sport Live, poi Marte Sport Live della sera, però da musica, l'ottima musica su Radio Marte continua e poi ci sono tantissimi collegamenti con Ciro Salatino dal Bufala Fest. Da Emanuela Castelli è tutto, vi auguro una buona serata, grazie a Vincenzo Russo in regia, domani
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.